Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 68ª puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. Quest'oggi tratteremo la seconda parte della conferenza tenuta da Edith ad Aquisgrana il 30 ottobre 1931 presso l'Aula Magna delle Suore Orsoline, che porta il titolo Vocazione dell'uomo e della donna secondo l'ordine della natura e della grazia. La conferenza è organizzata dall'Unione Universitarie Cattoliche. Questa conferenza ha grande successo. L'aula, infatti, è stracolma e di essa si parla anche sui quotidiani locali, nonché ovviamente sulle riviste specializzate, pubblicate dall'Unione Donne Cattoliche Tedesche. Nella prima parte della conferenza, Edith espone la vocazione della persona umana, sia in quanto tale, sia nella sua specificità di uomo e di donna, in riferimento alla Sacra Scrittura. Si rifà sia alle pagine dell'Antico Testamento, in particolare al libro della Genesi, sia del Nuovo Testamento, ai Vangeli e alle lettere di San Paolo. Di questo noi abbiamo parlato nella scorsa conversazione del mese di giugno e che potete eventualmente ascoltare scaricandola dal sito www.edistein.name. Quest'oggi proseguiamo soffermandoci su altre due questioni che Edith affronta. La prima riguarda la vocazione dell'uomo e della donna come è impressa nella natura del loro stesso essere e di cui la storia offre chiarimenti. Edith non dissocia la lettura storica dalla parola di Dio, dice infatti: nel tentativo di delineare la natura dell'uomo e della donna sulla base della conoscenza naturale, da un lato otteniamo una chiara esplicitazione di quanto viene indicato dalla parola di Dio, d'altro lato la parola di Dio è per noi una guida per interpretare il materiale che la vita ci presenta. In questa troviamo infatti le tracce dell'ordine originario della creazione, del peccato originale e della redenzione. Per quanto riguarda l'uomo, Edith dice che sia il suo corpo sia il suo spirito sono particolarmente adatti per la lotta e per la conquista. Questo corrisponde a quanto affermato nel libro della Genesi, in cui si dice che all'uomo è affidato il compito di assoggettare la terra, di esserne signore e re. Questo assoggettare la terra può essere esplicitato secondo le seguenti dinamiche: sottometterla dal punto di vista cognitivo, cioè di prenderne possesso usando gli strumenti dell'intelletto. 2. Godere per ciò che di bello e buono offre, essendone padrone. 3. Plasmarla con azione creatrice. Il peccato originale, però, ha reso la natura umana fortemente limitata, cosicché l'uomo non riesce più a esercitare in maniera adeguata la sua sovranità sulla terra. Per quanto riguarda l'uomo, per lui è molto difficoltoso riuscire a tenere insieme quella modalità di conoscenza che deriva dalla manipolazione della terra con quella più teorica, legata agli strumenti dell'intelletto. Se opta per uno, di necessità l'altro, non utilizzato, va in atrofia. La conseguenza è che la conoscenza è molto parziale, perché usufruisce non solo di un unico punto di vista, quello maschile appunto, ma anche di un solo apporto, quello operativo o quello intellettuale. Un ulteriore limite alla vera conoscenza è il fatto che, sempre come conseguenza del peccato originale, la modalità conoscitiva è spesso poco rispettosa della terra stessa. Non è cioè animata da uno sguardo contemplativo. L'uomo non si pone come interlocutore del creato, ma come padrone, che vuol trarre dalla terra il massimo possibile. Da qui lo sfruttamento insensato, l'accumulo, il non rispetto dei ritmi della terra, l'avidità e tutti quei disordini che conosciamo molto bene. Anche la relazione che l'uomo instaura con la donna non raramente si discosta dal progetto di Dio. Anziché considerarla come l'aiuto postogli accanto, l'uomo trasforma la relazione in dominio. Essendo creata simile all'uomo, anche la donna ha le doti per conoscere, godere e plasmare la terra. In questo collaborare con l'uomo in maniera complementare, riducendo oltretutto il margine di unilateralità conoscitiva che abbiamo poco fa evidenziato. Se però l'uomo si pone in una prospettiva di dominio nei confronti della donna, allora ella non può più essere complementare collaboratrice, ma solo mezzo utilizzato per raggiungere un fine, peraltro poco elevato, cioè la gratificazione dei propri bisogni, desideri e istinti, secondo le dinamiche della concupiscenza. Degenerato il rapporto tra uomo e donna, anche la relazione con i figli non può che risultare intaccata. Indubbiamente, infatti, c'è anche qui una complementarietà di ruoli. Se alla donna, infatti, è affidato il compito della generazione, della cura e dell'educazione dei figli, all'uomo è particolarmente consono il compito di custodia della creazione, di cui la donna e i figli generati insieme sono la più nobile espressione. La complementarietà, poi, non è solo tra l'uomo e la donna, ma anche tra le generazioni. Dice Edith: ogni generazione, succedendo alla precedente, è chiamata a incarnare e a produrre qualcosa di nuovo e di particolare, e appartiene essenzialmente all'educazione una considerazione piena di rispetto per ciò che di nuovo e di particolare sta crescendo nella nuova generazione. La paternità, dunque, come vocazione originaria, è alquanto elevata e specifica. Sua degenerazione sono i rapporti sessuali visti esclusivamente come fonte di piacere, come anche l'esercizio brutale della custodia della donna e dei figli, limitandola alla sola dimensione del corpo. La fonte della degenerazione della vocazione dell'uomo è, secondo Edith, la perversione del rapporto con Dio. Dice Edith: l'uomo può adempiere la sua vocazione più nobile, l'essere immagine di Dio, solo se cerca di sviluppare le proprie facoltà, sottomettendosi umilmente alla guida di Dio. Conoscere nelle forme e nei limiti ordinati da Dio. Godere nel rispetto delle creature di Dio, ringraziando e glorificando Dio. Operare per il compimento della creazione, così come Dio ha riservato alla libera iniziativa dell'uomo. Ciò significherebbe essere un'immagine finita della sapienza, della bontà e della potenza divina. Il non serviamo opposto a Dio ha come conseguenza il pervertimento delle relazioni verso tutto il creato. Tanto è per l'uomo, tanto è per la donna. Creata, come abbiamo già detto, per conoscere, godere e plasmare la terra, la sua fisicità è però meno possente. Prevale in lei certamente il secondo aspetto, unitamente a una modalità di conoscenza meno razionale e più spirituale, che la rende più attenta e sensibile nei confronti delle persone, in particolare di chi ha bisogno di aiuto e comprensione. La vocazione primaria della donna è evidentemente quella della maternità e solo dopo quella al dominio. Anche in questo si evidenzia la complementarietà con l'uomo. Come per lui, anche per lei c'è il rischio della degenerazione della vocazione originaria. Scrive Edith: dato che la conoscenza astratta e l'attività plasmatrice sono per lei meno importanti del desiderio di possedere e di godere dei beni, c'è il pericolo che ella si leghi a questo soltanto. E poi, se quel gioire dei beni che è pieno di rispetto si tramuta in brama, allora, da un lato, ella si dà ad ammucchiare e conservare, piena di ansia e di avarizia, cose inutili. Dall'altro, sprofonda in una vita istintiva, priva di ogni spiritualità e attività. Anche la relazione con l'uomo, quando degenera, la porta dall'essere compagna libera a lasciarsi asservire. Le relazioni degenerate con i figli la portano invece a considerare la prole come suo possesso personale, quasi escludendo dalla relazione il padre, e tenendoli stretti a sé, rischiando peraltro di limitarne lo sviluppo e la libera crescita. Come per l'uomo, anche per la donna, la radice della degenerazione sta nel pervertimento del rapporto con Dio. Scrive Edith: poiché la donna nel peccato si è levata contro Dio e nello stesso tempo, seducendo l'uomo, si è innalzata al di sopra di lui, la sua pena è la soggezione al dominio del marito. Poiché il peccato al quale ella lo ha indotto era con ogni probabilità un peccato di sensualità, la donna è esposta più fortemente dell'uomo al pericolo di cadere in una pura vita istintiva, e quando ciò avviene, ella diventa ancora una volta seduttrice che spinge al male, quando invece a lei è affidata in modo particolare la lotta contro il male. Come abbiamo già detto la scorsa volta, questa chiave di lettura del peccato originale è tipicamente ebraica. Edith, del resto, affonda lì le sue radici. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Edith addita come soluzione per ripristinare la natura e la vocazione originaria dell'uomo e della donna il recupero del rapporto di figliolanza nei confronti di Dio. Questo vale sia per chi è inserito nell'antica alleanza, sia per chi è inserito nella nuova alleanza. Scrive Edith: che saremo di nuovo accolti come figli ci viene garantito dall'opera redentrice di Cristo, se noi facciamo la nostra parte. Gli israeliti dell'antica alleanza fecero la loro parte per la redenzione, attendendo il Messia nella fedele osservanza della legge. Per le donne ciò significava l'umile sottomissione al dominio dell'uomo, la cura attenta della loro purezza, un dominio dei sensi più rigido di quello richiesto all'uomo, il desiderio di figli per poter vedere in essi la salvezza, il fedele impegno ad allevarli nel timore di Dio. Per l'uomo l'osservanza dei prescritti doveri relativi a preghiera e sacrifici, l'adempimento dei precetti morali e sociali, la cura paterna per la donna e i bambini, il rispetto per la moglie come madre dei propri figli. Nella nuova alleanza l'essere umano partecipa all'opera redentrice mediante la più stretta unione personale a Cristo. Per mezzo della fede, che lo fa aderire a Lui in quanto via di salvezza e perciò alla verità da Lui rivelata e ai mezzi santificanti da Lui offerti. Per mezzo della speranza che gli fa attendere con ferma fiducia la vita da lui promessa, per mezzo dell'amore con cui cerca ogni modo possibile di aderire a lui, si sforza di conoscerlo sempre meglio, meditando la sua vita e riflettendo sulle sue parole. Aspira alla più intima unione con Lui nella Santa Eucaristia, partecipa alla sua vita mistica, vivendo in unione con Lui l'anno liturgico e la liturgia della Chiesa. Quanto a questa via di salvezza, non vi è distinzione tra i sessi. Da qui proviene la salvezza per entrambi i sessi e per il loro reciproco rapporto. La redenzione non riporta la natura allo stato originario in maniera magica. Al contrario, essa è come un seme che chiede di essere accolto e fatto crescere, con adesione libera e volontaria. La vita sulla terra è un pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, i cui passi sono scanditi dalla lotta tra la natura corrotta e il germe della grazia divina. Un fecondo luogo di crescita è il matrimonio cristianamente vissuto. In esso l'uomo è certamente il capo della comunità domestica, chiamato a vivere la sua vocazione sponsale e genitoriale, prendendosi cura di tutti i membri della sua famiglia. Questo avviene non limitandosi alla sola dimensione biologica, ma facendosi attento affinché tutti i membri abbiano garantito un adeguato contesto per poter crescere e sviluppare la propria persona e le proprie doti naturali, come anche sostenendo e incoraggiando là ove compaiono paure e fragilità. Vegliare poi sulla donna significa, da un lato, non costringerla in una cerchia troppo angusta per le doti che possiede, ad esempio obbligandola a rimanere rinchiusa esclusivamente tra le mura domestiche, ma dall'altro spronarla a coltivare con vigore la sua dimensione spirituale, perché non cada in un attaccamento morboso nei confronti dei figli e del marito stesso. D'altro canto, la natura della donna è chiamata a custodire la sua propria natura perché possa espletare in maniera adeguata la sua vocazione altissima, quella a cui è chiamata. Al riguardo, Edith ha parole molto intense. Al misterioso annuncio di una lotta vittoriosa della donna contro il serpente e al suo compimento grazie alla vittoria che la regina di tutte le donne ha conseguito per l'intera umanità, è strettamente connessa una particolare sensibilità che la natura femminile possiede per il bene morale e una ripugnanza per ciò che è meschino e volgare, quale arma di difesa contro il pericolo di venir tentata e travolta dalla vita istintiva. A ciò è strettamente legata la sua sensibilità per il divino e per l'unione personale con il Signore, la sua disponibilità e il suo desiderio a lasciarsi interamente colmare e guidare dal suo amore. È per questo che, in una vita familiare rettamente ordinata, il compito dell'educazione e della formazione morale e religiosa toccherà principalmente alla donna. Se la sua vita è fermamente ancorata alla vita di Gesù, allora ella sarà anche pienamente assicurata contro il pericolo di perdere il senso della misura nell'amore premuroso per chi le sta accanto e di donare se stessa in modo errato, privandosi così del terreno su cui deve poggiare per essere agli altri di appoggio e sostegno. Solo chi si abbandona pienamente nelle mani del Signore può confidare di passar sicuro tra Scilla e Cariddi. Ciò che gli viene affidato non va perduto, ma viene protetto, purificato, elevato ed equilibrato nella giusta misura. Non è per nulla da sottovalutare per Edith la questione, a quei tempi tanto scottante, della professione extradomestica della donna, nonché del rapporto tra l'uomo e la donna nella vita professionale. Questo tema è stato già trattato in altre conferenze a cui si rimanda. Edith si pone però una domanda interessante. L'attività professionale extradomestica della donna è contraria all'ordine della natura e della grazia? In ambito cattolico la risposta non era affatto scontata, ma Edith ha maturato una sua posizione personale assai chiara e precisa. Ecco come risponde. Credo che lo si debba negare. A me sembra che l'ordine originario comportasse una collaborazione dell'uomo e della donna in tutti i campi, anche se con una certa qualche differente ripartizione dei ruoli. Il mutamento dell'ordine originario dopo la caduta non significa il completo annullamento di tale situazione, così come del resto anche la natura non è completamente corrotta, ma ha conservato le sue antiche facoltà, per quanto indebolite e soggette all'errore. La presenza, anche nella natura della donna, di tutte le facoltà che possiede l'uomo, per quanto comunemente in misura diversa e in diversa proporzione, è indicazione del fatto che vanno impiegate nell'attività corrispondente. E laddove l'ambito dei doveri domestici è troppo angusto per consentire il pieno dispiegamento di tali facoltà, uscire da questo ambito ristretto è conforme alla natura e alla ragione. Il limite sta là dove la vita domestica, cioè la comunità vitale ed educativa di genitori e figli, viene messa in pericolo dall'attività professionale. Già un assorbimento dell'uomo nell'attività professionale che giunga fino al punto di sottrarlo completamente dalla vita familiare mi sembra contraddire l'ordine divino. Questo vale in misura molto maggiore per l'attività della donna. Queste parole non hanno certo perso di valore anche oggi, perché nemmeno ai nostri giorni siamo in una situazione di reale possibilità per la donna di vivere il suo essere moglie, madre e lavoratrice in maniera equilibrata, come del resto però nemmeno l'uomo vive con equilibrio i tempi dell'attività lavorativa con quelli della presenza all'interno della propria famiglia. Edith analizza poi la questione delle professioni. Se si possa dire che alcune sono riservate agli uomini e altre alle donne. Siccome anche questo tema è stato già trattato in altre conferenze, rimandiamo a quelle, senza soffermarci ulteriormente qui. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Thank you. Da ultimo, Edith affronta la questione dei consacrati e delle consacrate, domandandosi se per essi, che hanno ricevuto una particolare chiamata, vi è una distinzione nella modalità di vivere la vocazione in quanto uomini o donne. Edith identifica un'unica autentica diversità, che l'attività propriamente sacerdotale, intesa come sacerdozio ordinato, è riservata agli uomini. La questione del sacerdozio delle donne è questione spinosa anche ai tempi di Edith. Il suo argomentare è chiaro al riguardo. Si rifà al comportamento di Gesù stesso, il quale non disdegna di essere circondato da donne, le accoglie nel numero dei suoi discepoli e dei suoi intimi, ma non affida loro il sacerdozio, nemmeno a Maria sua madre. Anche nella primitiva comunità cristiana le donne hanno una vivace attività caritativa. Molte di loro sono martiri. Alcune di esse sono diaconesse, altre sono consacrate. Nei tempi successivi, purtroppo, il loro ruolo viene messo sempre più in ombra, a motivo del diritto romano e di un certo qual ritorno di mentalità veterotestamentaria, ombra che si protrae nei secoli. Soltanto a partire dal Concilio Vaticano II, infatti, si è cominciato a interrogarsi sul ruolo della donna all'interno della comunità cristiana. Decisivo poi il ruolo di Giovanni Paolo II prima e di Papa Francesco oggi per collocare la donna nel giusto ruolo anche all'interno di una chiesa fortemente maschilista, nella certezza che la complementarietà non sarà che di giovamento per tutti. Edith termina poi la conferenza con una riflessione molto bella, di respiro universale. Dice: appartenere a Dio e liberamente servirlo con dedizione amorosa, questa non è la vocazione solo di alcuni eletti, ma di ogni cristiano, sia consacrato o meno, sia uomo o donna, ognuno è chiamato alla sequela di Cristo. Più avanza su questa via, più si diventa simili a Cristo. E poiché Cristo incarna l'ideale della perfezione umana, in cui sono eliminati tutti i difetti e i limiti, in cui si sommano i pregi sia della natura maschile sia di quella femminile, e sono sanate le imperfezioni, i suoi fedeli seguaci saranno parimenti sempre più elevati al di sopra dei limiti della natura. Per questo, in uomini santi vediamo una bontà e una tenerezza femminile e una cura veramente materna per le anime che sono loro affidate, e in donne sante un'audacia, una prontezza e una risolutezza maschili. Così la sequela di Cristo porta a sviluppare in pieno l'originaria vocazione umana, realizzare in sé l'immagine di Dio, del Signore del creato, conservando, proteggendo e facendo avanzare ogni creatura che si trova nel suo raggio d'azione, del Padre, generando ed educando mediante paternità e maternità spirituale figli per il regno di Dio. L'elevazione al di sopra dei limiti della natura, l'opera più eccelsa della grazia, non può mai venire ottenuta con una lotta individuale contro la natura e con la negazione dei limiti naturali, ma solo mediante l'umile sottomissione agli ordinamenti divini. Così termina questa articolata conferenza di Edith. Così terminiamo anche noi la nostra conversazione, che ricordo potrà essere riascoltata scaricandola dal sito www.edistein.name. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mese di ottobre, augurandoci buone vacanze. Possano essere per ciascuno un tempo di riposo e di recupero delle energie fisiche e spirituali. Arrivederci dunque a ottobre.